perché la tua parola è quella che fa la differenza nella nostra vita, ma la parola rivelata, la parola che illumina, la parola che trasforma, la parola che ci fa somigliare al tuo figliolo Gesù. Grazie per lo Spirito Santo che fa questo. Vogliamo benedire anche la sorella Angela, Signore, che stamattina non voleva restare a casa, ma voleva essere qui con noi. Signore, lei si sente insieme con noi, vogliamo che lei possa ricevere tutto quello che deve, avrebbe ricevuto qui presente. Grazie per lo Spirito Santo che fa cose grandi. Grazie, Signore, per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo leggere nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, dal verso 10, e voglio prima dire il titolo della meditazione di oggi, che è La libertà del regno di Dio. Chi è nel regno di Dio è una persona libera. Amen? Credo che questo lo sappiamo tutti, ma vogliamo leggere dal verso 10, capitolo 12. Ed ecco vi era un uomo che aveva una mano secca. Ed essi domandarono a Gesù per poterlo poi accusare: è lecito guarire qualcuno in giorno di sabato? Ed egli disse loro: chi è l'uomo fra voi che, avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e non la tiri fuori? Ora, quanto vale un uomo più di una pecora? È dunque lecito fare del bene in giorno di sabato? Allora egli disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Ed egli la stese e fu resa sana come l'altra. Ma i farisei, usciti fuori, tennero consiglio contro di lui del come farlo morire. Ma Gesù, conoscendo ciò, si allontanò di là. Grandi folle lo seguirono ed egli li guarì tutti. E ordinò loro severamente di non dire chi egli fosse, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia, che dice: ecco il mio servo che io ho scelto, l'amato mio in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò il mio spirito su di lui, ed egli annunzierà la giustizia alle genti. Egli non disputerà e non griderà, e nessuno udirà la sua voce per le piazze. Egli non frantumerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. È bellissimo questo racconto di questa giornata. Era un sabato. Un sabato, c'erano tanti sabati, ogni sabato era una questione per Gesù. Ogni sabato si ripeteva la storia. Non è mai esistita una persona che abbia avuto in sé il perfetto senso di autorità e dell'alto rispetto dell'autorità come ce l'aveva Gesù. Non è mai esistita una persona così autorevole come Gesù, ma anche così libero, che non si lascia condizionare dal sistema, il sistema che c'era, il sistema religioso, che ancora purtroppo c'è, è quello di usare l'autorità perché? Per mettere in mostra noi stessi, per gratificare noi stessi, per gratificare la figura dell'uomo, per innalzare l'uomo, per accentrare potere, per dominare, per schiacciare, per sfruttare. Quello era il sistema. E allora approfittava il sistema dei bisogni delle persone, approfittava delle condizioni e teneva in schiavitù le persone. Eppure non si sentivano schiavi, si sentivano liberi, ma lo erano schiavi, perché erano schiavi di un sistema, erano schiavi del sabato. Il sabato che Dio ha creato come giorno di riposo, ma non per rendere l'uomo schiavo, ma per rendere l'uomo libero di poter gustare al meglio la creazione, di poter entrare in un riposo fisico, in un riposo intellettivo, un riposo anche nel cuore, poter invece avere un ristoro nello spirito e nell'anima. Dio pensa una cosa per bene, Dio pensa una cosa per il meglio, l'uomo invece trasforma quella cosa in una condizione di schiavitù e se la prendono con il Signore, perché non rispetta questa regola, perché non bisogna lavorare il sabato non bisogna far niente. Ma diciamolo chiaramente, ma Gesù lavorava? Gesù lavorava? Lui ha smesso di lavorare quando ha deciso di battezzarsi, quando ha deciso di entrare nel ministero. Il ministero non è un lavoro, il ministero è una missione. La missione non è 6 giorni la settimana, è un'intera vita. La missione è dal giorno in cui inizi fino a quando lasci questo mondo. Non ci sono ferie, non ci sono vacanze, non ci sono giornate di riposo, perché la missione non è fatica. La missione non è una cosa che si fa con sforzo. La missione è la risposta a uno stimolo del cuore, che Dio ha messo qualcosa dentro di te. E non può essere che il giorno del riposo questa cosa si spegne, perché la missione di Gesù era amare, la missione di Gesù era mostrare l'amore di Dio ogni momento della sua vita, la missione di Gesù era fare conoscere il Padre, l'invisibile Dio, renderlo visibile nella sua persona, nelle sue parole, nelle sue azioni. Ogni giorno quello che Gesù faceva non era altro che mostrare la faccia di Dio, la grandezza di Dio, la misericordia di Dio, la fedeltà di Dio. Quando gli hanno chiesto mostraci il Padre perché non lo vediamo, lui ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre, perché io sono nel Padre e il Padre in me. Da tanto tempo sono con voi, ancora non l'avete capito. Gesù non faceva altro che mostrare il Padre. Lui stava vicino al Padre nella preghiera e nell'espressione del Padre. Lui poi la mostrava, la faceva vedere. Lui rendeva... Stai male, sorella? Eh? Forse è meglio se si mette nello studio e accendete l'aria condizionata. Il governo del regno di Dio è stabilito da un'altra legge, è stabilito dalla legge dell'amore, non è stabilito dalla legge del sistema organizzato dai religiosi. La legge dell'amore funziona in un modo diverso. La legge dell'amore manifesta l'azione di Dio per venire in soccorso al bisogno dell'uomo, venire in soccorso al bisogno di Dio onnipotente, al bisogno cioè Dio Onnipotente, viene in soccorso dell'uomo. Noi abbiamo bisogno di entrare nel cuore di Dio e guardare quello che Gesù faceva. E anche noi dobbiamo rompere il sistema. Gesù non faceva altro che rompere il sistema. E quando Gesù faceva quello che sentiva in cuore di fare, lo faceva, sapeva che c'erano lì i farisei. Dice, ora questi si ribellano, perché io guarisco la persona, quest'uomo della mano secca, io ora la guarisco. Ora tutti si ribellano, ma questo non ha fermato Gesù. Gesù ha guarito lo stesso l'uomo dalla mano secca. Gesù l'ha ristorata a questa donna. Gesù ha steso la sua mano su quest'uomo. E quest'uomo ha ricevuto una mano nuova. E questo ha provocato l'ira, la gelosia, l'invidia delle persone che erano lì e che guardavano. Ha detto, questo ci sta rompendo tutto il nostro sistema, la nostra fiducia, le persone non si fideranno più di noi, le persone non cercheranno più noi, ormai tutti andranno appresso a questo, e allora dobbiamo farlo morire. Voglio ricordare che quando noi entriamo nel pieno della libertà del regno di Dio e non ci facciamo condizionare dal sistema di questo mondo, le persone vorranno che noi moriamo. Vorranno perseguitarci fino al punto di ucciderci, fino al punto di, magari non è proprio questo lo scopo di ucciderci, ma è quello di azzittirci, quello di farci sedere, quello di non farci più continuare nell'espressione d'amore che Dio ha messo dentro i nostri cuori, nel farci cambiare strada, farci ritornare indietro e rientrare nel loro sistema. E usa la minaccia, e usa gli insulti, e sapevano che Gesù non potevano cambiarlo, sapevano che Gesù era con una personalità che non si sarebbe mai piegato alla religiosità, non si sarebbe mai piegato alle minacce dei religiosi, ma avrebbe continuato ad esprimere l'amore di Dio, perché lui è venuto non per fare un lavoro, lui è venuto per prendere la pecora che è caduta nel fosso. È quello che lui ha spiegato nel testo che abbiamo letto. Dice, chi di voi, avendo una pecora che è caduta nel fosso, non va a prenderla anche se è giorno di sabato? Stava facendo capire, le persone sono mie creature che io amo e sono nel fosso e non me ne importa niente se è sabato, le devo andare a prendere. Per Gesù la domenica, il sabato, il lunedì, il martedì, ogni giorno della settimana non ha importanza, lui è venuto per andare a prendere la pecora che è caduta nel fosso. E ogni volta che c'è qualcuno che è caduto nel fosso, il Signore ha compassione e va a prendere quella persona e la tira fuori dal fosso. Il sogno di Dio è che non rimanga nessuno nel fosso. Per questo ha mandato il suo unico figlio a morire sulla croce. Questa è l'espressione d'amore. Questa è la regola del regno di Dio, la regola dell'amore. L'amore è quello con la A maiuscola, l'amore è grande, l'amore che è sensibile al più debole, al bisogno del più debole, e che interviene e che agisce e fa sempre qualcosa. E quelli fecero una discussione, fecero un'assemblea, fecero una riunione per decidere di ucciderlo. Gesù se ne andò. E mentre se ne andava, credo che tanti hanno svuotato la sinagoga, Molte persone sono uscite e altre persone si sono aggiunte e si è formata una folla. E la Bibbia dice, quello che è il testo che abbiamo letto, che Gesù li guarì tutti. Era il giorno di sabato. Non ha guarito solo l'uomo della mano secca, ha guarito una folla che erano malati. E io voglio dire, quante persone possono dire che non hanno un problema di salute nel corpo stamattina? Che non hanno, che sono sane come i pesci. Tutti qualche cosina ce l'abbiamo, anche se un dente cariato, una stupidaggine, qualcosina ce l'abbiamo. E quindi tutti possiamo avere un motivo per poter seguire Gesù che è misericordioso, Gesù che è pronto per andare a prendere quella pecora che è caduta nella fossa, per farla uscire fuori e non per giudicarla. A dire, perché sei caduto nella fossa? Cosa hai fatto? Che peccato hai commesso? Eh? Ora stai nella fossa, così ci pensi per la prossima volta. Gesù non ha mai fatto questo. Ha tirato fuori le persone dalla fossa e poi gli ha detto: stai attento un'altra volta, che poi potrei non esserci vicino e quindi come faccio poi a salvarti? Ora ci sono, ti ho visto e ti ho tirato fuori. Vero che il Signore c'è sempre, però sapete, non basta che il Signore c'è sempre, ci deve essere la condizione dentro di noi che in quel momento dobbiamo avere la lucidità di invocarlo. Il fatto è che quando tu cadi nella fossa cominci a insultare Dio, perché dice: non mi hai protetto, mi hai fatto cadere. Invece di dire: Signore, sono stato distratto, sono stato superficiale, sono stato uno sciocco, sono stato un momento di diciamo di debolezza, perdonami, lavami col tuo sangue, aiutami, portami in alto, portami su, fammi uscire da questa condizione. Quella è lucidità, quella è la cosa giusta da fare, quella è la cosa più importante da fare in quel momento. E molti però non lo fanno, fanno tutta un'altra cosa. Però il Signore ci vuole ricordare stamattina non solo che non dobbiamo guardare il sistema e rispettare il sistema religioso, ma anche e soprattutto dobbiamo cercare di cercare il Signore nel momento in cui cadiamo nel fosso, anziché prendere quella condizione. Ok, Dio vi benedica e vi protegga. Voglio che possiamo leggere in Matteo, capitolo 23, dal verso 1 fino al verso 5. Allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli, dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Osservate dunque e fate tutte le cose che vi dicono di osservare, ma non fate come essi fanno, poiché dicono ma non fanno. Legano infatti pesi pesanti e difficili da portare e li mettono sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono smuovere neppure con un dito. Fanno tutte le loro opere per essere ammirati dagli uomini, allargano le loro filatterie e allungano le frange dei loro vestiti. Le motivazioni degli uomini, del sistema, come dicevo prima, sono quelle di innalzare loro stessi, di innalzare se stessi e di usarsi degli altri. Ma la motivazione dei farisei era quella di farsi ammirare. Sapete, questa è una debolezza dell'uomo naturale, dell'uomo carnale, ma non dell'uomo spirituale.
L'uomo spirituale vuole esprimere l'amore di Dio. L'uomo spirituale vuole fare l'opera di Cristo. Vuole continuare a fare quello che faceva Gesù. L'uomo spirituale vuole mostrare la grandezza di Dio e la fedeltà di Dio. Non è un giudice, non è un accusatore, non è uno pronto a condannare, ma è sempre pronto a intervenire per soccorrere le persone che hanno sete, per dargli da bere, le persone che hanno fame, per dargli da mangiare. Stanno vedendo tutti gli assetati che si avvicinano al Signore e che gridano a Dio. Stanno vedendo il regno, stanno gridando al re, stanno riconoscendo il re e lo stanno cercando e lo vogliono nella loro vita, che regni ogni giorno, perché noi dobbiamo continuare la sua missione. Noi dobbiamo essere strumenti non di accusa, ma espressioni d'amore. Amen. Luca 13, verso 16. Non doveva quindi essere sciolta da questo legame. Qua stiamo parlando della donna curva che era nella sinagoga, guarda caso, di sabato. E Gesù dice: non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato costei che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni. Questa donna legata non doveva essere sciolta. Lo scopo del Signore è quello di sciogliere le persone legate, è quello di dare libertà alle persone oppresse, è quello di dare salute alle persone malate. Questa era la missione di Gesù, è la missione ancora della Chiesa, è la missione del corpo di Cristo, di cui Gesù è il capo. Noi non possiamo dimenticare che siamo in un altro sistema, nel sistema dove dobbiamo rispondere a una sola legge, la legge dell'amore. La legge della grazia, la legge della misericordia. A volte ce ne dimentichiamo, ma noi dobbiamo proclamare le stesse cose che faceva Gesù, ma non solo le dobbiamo proclamare, ma dobbiamo passare all'azione. Dobbiamo dichiarare a chi apparteniamo e non siamo noi del sistema religioso, del sistema dei farisei, del sistema in cui cerchiamo soltanto di avere il nostro palcoscenico, di avere la nostra sudditanza, di avere le persone che dipendono da noi, di avere le persone che ci ascoltano e che ci seguono. No, le persone devono ascoltare e seguire il Signore, il buon pastore, perché è il buon pastore che ha dato la vita per le pecore. Sì, tu puoi prendere dall'uomo che ti parla di Gesù, ma non devi dipendere dall'uomo, devi dipendere da Dio, devi dipendere dal buon pastore e devi guardare Lui. Solo così non ti smarrirai mai. Se guardi solo Gesù e guardi il suo esempio e guardi la sua azione quotidiana, che era quella non di fare un lavoro. Gesù aveva guarito, ma non era un medico. Nel suo ufficio, nel suo ambulatorio, non era un medico nell'ospedale che aveva il suo orario, che montava di servizio dalle 7 fino alle non so a che ora, alle 14, e quindi Gesù montava di servizio quando apriva gli occhi. E allora sapeva che doveva prepararsi nella presenza del Padre. E poi andiamo a dimostrare l'amore di Dio. Andiamo a mettere libertà agli oppressi. I religiosi dicono: ok, l'hai fatto fino a ieri, oggi è sabato, oggi gli oppressi devono restare oppressi. Tu puoi sonnare. Gesù rispondeva: oggi gli oppressi saranno liberati. Non doveva essere liberata questa donna che per 18 anni è stata oppressa. E se sabato niente ci fa. Io oggi devo liberare questa donna oppressa. Devo sciogliere questa donna oppressa dal diavolo. La missione di Gesù era quella di distruggere le opere di Satana, distruggere il sistema. Il sistema che accentra il potere sull'uomo e cerca invece di portare le persone, il Signore, a Dio, l'unico che ci ama. Amen. E di fidarci di Dio. Oggi voglio proclamare a voce alta che Gesù è venuto a sciogliere le sue pecore cadute nel fosso. Sapete, non ci vuole niente a cadere nel fosso. E sapete qual è la condizione delle persone cadute nel fosso? Che hanno perso l'amore di Dio. Non hanno più quell'amore che vive dentro di loro. Non gli batte più il cuore come nei primi giorni. Fanno le cose per inerzia. Compiono le opere dei santi per inerzia. Perché si deve fare? Vado in chiesa perché oggi è domenica. Faccio questo perché si deve fare così. Fai le cose, fai tante cose, ma non le fai perché non c'è più quella motivazione d'amore. Forse è successa una delusione, forse è successo uno scandalo, forse ti hanno offeso, ti hanno calpestato, ti hanno umiliato, hanno fatto qualcosa che ti ha provocato un disastro nella tua emozione, nella tua emotività. E allora hai perso quella fiducia nella vita, hai perso la fiducia in Dio, hai perso, magari con la mente non riesci a comprendere che hai perso la fede, non riesci ad accettare che ti sei allontanato da Dio, ma in realtà è entrato un gelo dentro il tuo cuore. Ecco, questo significa caduti nella fossa. E se capita che Gesù si trova vicino e lui ti tende la mano, allora la condizione cambia. Vi ricordate di Gesù nella piscina di Betesda? C'era un paralitico che era lì, ma lui era già caduto nella fossa, lui voleva cadere nella piscina, ma era caduto nella fossa perché era caduto in un ragionamento che, come per me, non ci potrà mai essere guarigione, perché prima che io pensi, quando viene l'angelo a muovere l'acqua, prima che io già mi cerco di muovere, già ci sono 3-4 persone che si sono già buttate e il primo che cade nell'acqua sarà guarito. Quindi io non ce la farò mai. Lui era entrato in una rassegnazione ed era caduto nella fossa, ma guarda caso Gesù se ne va solo da lui e gli va a dire: vuoi essere guarito? Vuoi essere guarito? E come faccio se... Ok, sei guarito. E Gesù lo ha guarito. Io credo una cosa, fratelli cari. Noi può darsi che ancora siamo nella fossa, perché non riusciamo a esprimere l'amore, quello vero, quello di Dio, quell'amore che si deve esprimere, perché non devi avere le condizioni ideali per poter esprimere l'amore di Dio. Non deve essere un'emozione che devi provare, che ti porterà poi a esprimere l'amore di Dio. Sapete, le coppie o alcuni dopo un tempo dicono: senti, non provo più niente per te, quindi separiamoci, non provo più amore per te. Ma l'amore non è un sentimento, l'amore è un comandamento. L'amore, e se Dio vive nel tuo cuore, allora tu puoi amare. Se Dio è tuo padre e tu ci parli e tu hai comunione con Lui, allora tu puoi amare. Noi abbiamo bisogno di vivere nell'amore. Voglio leggere questa scrittura in Apocalisse capitolo 2 verso 4. parla qui dell'angelo della chiesa di Efeso che sempre citiamo, con la speranza che arrivi il momento giusto. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti, fai le opere di prima, se no verrò presto a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Guardate che se leggiamo il testo, quello che viene prima, Gesù dice nella lettera, in questa lettera che gli manda attraverso Giovanni, gli dice che le opere che stai facendo sono più numerose di quelle che facevi prima. Stai facendo più cose. Quindi non gli rimprovera il fatto che non fa niente. Ma gli sta dicendo fai le opere di prima. Non sta dicendo non fare niente. Sta dicendo fai le opere di prima. Cioè stai facendo tante, ok, mi sta bene che stai facendo tutte queste cose, ma devi fare le cose di prima. Ma quali erano le cose di prima? Le cose fatte per amore. Le cose fatte spinte dall'amore, le cose fatte con la motivazione dell'amore, perché dell'amore per gli altri, non l'amore per te stesso, l'amore per Dio, l'amore per gli altri, l'amore per i deboli, l'amore per le persone sole, l'amore per le persone fragili, l'amore per le persone che non si sanno difendere, l'amore per le persone che sono facili da sfruttare. Una volta si usava a dire chi ducco il padre morto. Sapete chi è quello col padre morto? Che non ha nessuno che lo può protegga, lo difende. Io ci sono stato per un tempo come figlio col padre morto. Mio papà era morto, io ero ragazzo. E avevo dei compiti, dei doveri, avevo preso degli impegni, ma ero ancora, non avevo manco un lavoro. Ed è venuta una persona, perché io dovevo fare una cosa, avevo preso un impegno con i miei fratelli di sistemare una casetta a mia mamma, ma avevano dato loro dei soldini per sistemare questa casetta, e io non avevo questi soldi. E allora con quello che avevo, ho cercato di fare quello che potevo, intanto spendere quei soldi che avevano dato i miei fratelli, smonto questa casa, faccio un progetto, smonto questa casa, tolgo il tetto. E il vicino di casa si è presentato, quello che era attaccato, si è presentato a me e mi dice, tu mi hai rovinato la parete, togliendo le cose, io ora ti brucio, ti rovino, perché ci metto l'avvocato. Ha detto, che cosa è successo? Cosa abbiamo fatto? Io ero ragazzino, avrei potuto fregarmene delle parole che lui diceva, ma ho avuto paura, perché ero solo. E questo mi ha minacciato, mi ha detto, o mi vendi la casa o ti rovino. Premesso che la casa non era mia, era di mia mamma, o ti rovino, e io ho tutto il potere di rovinarti. E io sono caduto e l'ho pagata cara, quell'errore l'ho pagato cara, ma quello ha approfittato del fatto che io ero col padre morto. Cosa è successo? Quell'uomo la casa l'ha comprata. Quando l'ha finito, è morto e gliel'hanno stirato. Proprio dopo, sopra quella stanza, che ho detto, ma guarda Dio. Per allargare la sua casa, non so per quanto tempo quella casa è stata abitata, è da più quasi forse 25 anni che non ci abita nessuno. Una casa chiusa, ma anche i suoi figli ci abitano. Non so che cosa c'è dentro, ma non ci sta nessuno, proprio nessuno. Ho detto, che tristezza. La condizione è il cuore dell'uomo. Che tristezza. Io ringrazio Dio perché ho conosciuto il suo amore. Però, fratelli cari, abbiamo bisogno di non dimenticare
mai che Lui è un Dio d'amore. E noi non dobbiamo diventare religiosi, ma dobbiamo seguire il nostro esempio perfetto che è Gesù. Il modello perfetto che non si faceva influenzare quando dicevano oggi è sabato, oggi non devi guarire, oggi non devi liberare. Questo gli stavano dicendo, oggi non devi fare del bene, oggi non devi fare niente. Ma quando mai? Ma cosa hanno capito del cuore di Dio? Il diavolo, con il suo sistema, ha accecato le menti, ha accecato il cuore, ha ucciso il cuore. Ma questo succede anche ai fratelli, questo succede anche alle persone che fanno parte del corpo di Cristo, che si scivola e si va a cadere nella fossa. Ma Gesù non è pronto per accusare chi è caduto nella fossa, ma per tirarlo fuori, pronto a perdonare, pronto a dargli una nuova opportunità, pronto a dargli la possibilità di ricominciare. Ora che hai imparato, come ora che hai visto come si cade, la prossima volta stai più attento, non caderci, perché potrebbe essere più profondo e ti potresti fare più male. Perché il nemico cerca di farti cadere in basso, e se prima ha scavato una fossa di 2 metri, dopo te la scava di 4 metri e poi di 6 metri. E quando è più in profondità, anche se gridi, non si sente. Se sei più vicino alla superficie, il grido si sente. Allora cerchiamo di, anche noi, di essere persone che vanno in cerca di quelli che sono caduti nella fossa, non per metterci sopra la terra, ma per tirarli fuori, perché a volte questo è quello che abbiamo fatto: ci abbiamo buttato la terra sopra e abbiamo fatto un seppellimento di persone semplicemente cadute in disgrazia, e magari ne approfittiamo. Io volevo cogliere l'opportunità questa mattina di rivedere un po' la definizione dell'amore che Paolo dà al capitolo 13. Perché? Perché noi possiamo avere la giusta motivazione. La motivazione degli uomini liberi. Gli uomini liberi sono gli uomini che amano. Gli uomini che non amano sono prigionieri, sono caduti nella fossa. E dice questo dal verso 1, 1 Corinzi 13: quant'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia e intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. Questa dicendo, puoi fare tante cose grandi, tante cose eccellenti, tante cose straordinarie, ma senza amore non hanno valore. Sapete che un giorno tutte le nostre opere passeranno attraverso il fuoco, e la paglia e tutto quello che brucia si consumerà, ma l'oro, l'argento e le pietre preziose non saranno consumate dal fuoco. Sapete che cosa sono le cose che non si bruceranno? Tutte le cose fatte con la motivazione dell'amore, perché abbiamo fatto le cose per amore e con amore, per amore verso Dio e per amore verso le persone che Lui ama. Lui ama tutti, ma ama in particolare le persone deboli, le persone indifese, le persone fragili, le persone semplici, le persone che non si sanno difendere, che non hanno le forze per difendersi, che non hanno le armi per difendersi. E allora Dio ha stabilito noi, attraverso il sentimento dell'amore, attraverso la sua manifestazione nel nostro cuore di quell'amore che ha seminato, che ha sparso per lo Spirito Santo. Venerdì in uno studio parlavamo della condizione del samaritano, il buon samaritano. I farisei erano passati, il levita era passato e ha cambiato marciapiede, è passato dall'altra parte, sia il levita che il fariseo, persone che conoscono Dio, che conoscono la fede, che conoscono le scritture, persone che sanno. È il buon samaritano che è considerato il pagano, considerato l'incredulo, considerato un cane, considerato niente. Invece si è fermato, è sceso dalla sua cavalcatura, ha preso dell'olio e del vino e ha curato quel malcapitato, l'antinfiammatorio, il disinfettante, il vino, il disinfettante, l'antinfiammatorio. Poi ha ceduto la sua cavalcatura, lui se l'è fatta a piedi e quel malcapitato lo ha messo sul suo cavallo e lo ha accompagnato in una locanda, vedendo che il locandiere poteva gestire questa cosa perché ha conosciuto il cuore di questo locandiere, si è fidato, gli ha detto: senti, te lo lascio, prendetene cura, voglio che quest'uomo stia bene. Fai quello che c'è bisogno, ti lascio dei soldi, se non dovessero bastare. Io ritorno e poi mi dici quanto hai speso di più, perché voglio pagare tutto. Questo è l'amore, la manifestazione dell'amore. Se non facciamo le cose con questo motivo, io vi dico una cosa, manco lo dobbiamo dire che siamo cristiani. È meglio che non lo diciamo. Diciamo: io vorrei essere un cristiano, ci sto provando. E spero che sia la volta buona, che il Signore mi fa comprendere quello che ancora non ho capito. Ma non diciamo: io sono un cristiano. Perché quando diciamo: io sono un cristiano, ti stai prendendo un titolo che solo Dio ti può dare. E questo titolo ce l'hai se sei mosso dall'amore, se tutto quello che fai lo fai per amore. Ma se lo fai per amore di te stesso, tu stai abusando, stai usando un titolo che non ti appartiene, tu ti stai comportando in qualche modo come il sistema di questo mondo, quello dei religiosi, che allungano le filatterie, le frange delle loro vesti per essere ammirati, per dire: ecco, io sono. Tu che sei? Niente sei. Gesù era, perché all'uomo della mano secca gliel'ha fatta venire all'esistenza. Quella mano ha smesso di essere secca, è diventata una mano che lavorava, una mano che poteva dare, una mano che poteva ricevere, una mano viva. Amen. Dio vuole che tutta la nostra vita sia viva e che non ci sia niente di secco, ma che tutto possa essere vivo. E poi dice: l'amore è paziente. Non so perché si trova al primo posto questa parola. Prima di tutto c'è questa parola. Quanta è la nostra pazienza, fratelli? Se la nostra pazienza per una mosca finisce, tu non hai capito niente dell'amore di Dio. Hai bisogno di gridare per farti prendere fuori, portare fuori dalla fossa. Il Signore ti ama e non vuole che tu resti in quella condizione. Hai bisogno di uscire da quella fossa. se ti manca la pazienza, ti sta mancando la cosa indispensabile. La motivazione più importante è quella dell'amore, ma se non c'è la pazienza, l'amore non funziona. Amen. La pazienza ti fa sopportare. E questo dice, l'amore è paziente, benigno, l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Guardate, comincia con la pazienza, l'elenco, e finisce con il sopporto ogni cosa. Che è la stessa cosa. La parentesi aperta e poi chiusa. La stessa cosa. Chi è paziente sopporta, chi è paziente aspetta. Tutto un elenco di cose, ma c'è una parentesi che si apre e si chiude. Se tu sopporti, hai la capacità di sopportare, allora sei un candidato a essere una persona che prende le pecore dalla fossa per portarle fuori. Altrimenti ci sei tu dentro la fossa, hai bisogno di essere preso e portato fuori. Ma poi dice, l'amore non viene mai meno. Le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. Ora dunque queste tre cose rimangono, fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Sapete, io a volte di là vedo, a seconda della posizione, chi è che è seduto lì, e guarda lì, può guardare dietro. Ma non è come guardo io però. Io ho una visione diretta. Voi guardate per riflesso. Vedete le cose al contrario. Quello che è a destra lo vedete a sinistra, quello che è a sinistra lo vedete a destra. Cioè non vedete le cose come, nello specchio come sono. Le vedete girate di 180 gradi. Allora abbiamo bisogno di crescere nella conoscenza di Dio per vedere le cose nella giusta posizione. È naturale che le cose le vediamo qui come in uno specchio, in un modo non chiaro. Però più conosciamo nell'amore di Dio, nella grazia di Dio, crescendo in questa posizione, noi possiamo continuare l'opera di Cristo. Amen. Io voglio che questa mattina possiamo pregare. Se ci alziamo all'impiedi, voglio fare un appello. Tutte le persone che si sentono mancanti in questa motivazione dell'amore, perché ci sono delle delusioni che hanno spento questo desiderio. È successo qualcosa, è arrivato un fatto, è accaduto un fatto che non permette più di essere quello che siamo chiamati a essere. Questa mattina il Signore Gesù, dal cielo, lo Spirito Santo qui sulla terra, il Padre, sono interessati alla tua vita, alla vita di ognuno di noi. Ricordati da dove sei caduto. E rialzati e fai le opere di prima. Devi deciderlo. e devi dire: Signore, ho bisogno del tuo perdono. Ho bisogno che tu mi afferri con la tua mano. Ho bisogno che tu mi porti in alto, mi porti fuori da questa mia condizione. Un tempo facevo le cose spinto dall'amore, poi sono precipitato in una condizione in cui faccio le cose senza questa motivazione. Ho bisogno di essere aiutato, Signore. Se tu hai bisogno di questo aiuto da parte del Signore, alza la tua mano. E gli altri con gli occhi chiusi, senza guardare chi alza la mano, per favore fate questo sforzo di non aprire gli occhi. Ma rispondere allo stimolo dello Spirito Santo. Gesù ha detto: io sono venuto non per i sani, ma per i malati. Sono venuto per cercare le pecore perdute della casa di Israele. Sono venuto per fare del bene, per liberare gli oppressi, per aprire le carceri ai prigionieri, per dare la vista ai ciechi, per predicare l'anno accettevole del Signore. Sono venuto per portare speranza, per portare vita. Se c'è qualcosa secco nella tua vita, il Signore stamattina vuole versare dell'acqua, vuole versare vita per farti uscire da questa condizione. Vuole che tu possa essere parte del corpo, coinvolta nel corpo che si muove con una forza che viene dal cuore di Dio, che ti fa fare le cose con amore, per amore, secondo la grazia. Lasciate andare stamattina fra le braccia del Signore. Lasciate andare in una maniera da esprimere da questo momento la motivazione santa, la motivazione giusta nel fare le cose. Non per conquistarti la fiducia di qualche persona, non per far alzare la tua autostima, non per fare del bene a te stesso, ma per fare la volontà di Dio. Perché tu non devi vivere per te stesso, devi mettere la tua vita nelle sue mani, devi affidarti a Lui interamente. C'è un grande progetto da parte di Dio che solo una categoria di persone può realizzare, quelli che hanno avuto rivelato l'amore di Dio, quelli che agiscono in amore, quelli che vivono per amare, quelli che si muovono spinti dall'amore. L'amore di Dio e l'amore per il prossimo. Afferra la sua mano stamattina. Afferra la Dio, Signore, aiutami e portami nella condizione di essere attivo per compiere le opere di prima e di avvicinarmi al primo amore, a quell'amore che mi infiammava il cuore di zelo, di passione, e facevo le cose spinte dalla passione, dallo zelo. Signore, sappiamo che il diavolo va attorno cercando di divorare questa cosa. Questa cosa vuole divorare lui, la motivazione dell'amore. Ma noi questa mattina ordiniamo al diavolo di mettere giù le mani dal nostro cuore. Giù le mani, Satana, dal cuore di questa chiesa. Giù le mani, Satana, dal mettere gelo nei cuori. Signore, ti chiediamo di versare un fuoco questa mattina nei nostri cuori. Un fuoco che accende la passione, che accende lo zelo, che accende l'entusiasmo di fare le cose. Ci sono persone che erano più zelanti e ora sono diventati spenti, perché hanno giustificato la loro debolezza, l'hanno coperta, l'hanno nascosta. Devi solo dire: Signore, ho sbagliato, perdonami, lavami col tuo sangue, ma rialzami e riaccendimi. Metti quel fuoco, metti quello zelo dentro di me, lo voglio stamattina. Voglio essere una torcia. Voglio essere qualcuno che si muove spinto di passione, spinto dalla potenza di Dio, dalla grazia di Dio, dalla fede in Dio, ma dello stesso cuore di Dio. Alleluia. Signore, fa che ognuno di noi possiamo crescere nell'espressione dell'amore, perché non vogliamo essere bloccati dal sistema. Il tuo regno deve avanzare, ma avanza con persone che seguono il modello perfetto, che è Gesù, che non si lasciava influenzare e non si lasciava fermare, ma continuava imperterrito nel fare l'opera dell'espressione d'amore. E ti vogliamo ringraziare stamattina, perché tu, Signore, hai seminato questa cosa nel nostro cuore e noi la riceviamo nel nome di Gesù. Amen.